Marco capitolo 4. Allora, questo il tema di questa conferenza è l'autorità spirituale del credente. Aspetto con ansia anche la predicazione di Francesco, perché lui ha veramente tanto argomento, tanto materiale su questo argomento, e ha scritto diversi libri, e veramente il suo intervento sarà una benedizione per la nostra vita. Naturalmente quello di Mauro, voi sapete che con Mauro siamo più insieme, lavoriamo più insieme, quindi siamo abituati a non farci troppi complimenti. Ma siate presenti per queste sessioni, perché realmente riceverete qualcosa di speciale per la vostra vita. Marco capitolo 4 dal versetto 35 in poi. È un passo abbastanza conosciuto. Cercheremo di vederlo stasera sotto un aspetto, sotto una visuale diversa, la visuale divina, ma la visuale anche del, non solo del figlio di Dio, ma anche del figlio dell'uomo, con tutta l'autorità. Marco capitolo 4 dal versetto 35. Ora in quello stesso giorno, fattosi sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. Dillo alla persona accanto a te: dobbiamo passare all'altra riva. E specifica, non all'altra sponda, all'altra riva, perché è importante. Oggi come oggi dobbiamo specificare certe cose. L'altra riva, ok? Mi raccomando, Cotti ha problemi, non ce ne so. Passiamo all'altra riva. I discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro così come egli era nella barca. Attenzione a questo particolare. Con lui c'erano altre barchette. Con lui c'erano altre barchette, quindi non era l'unica barca che partì dalla riva per passare all'altra riva. C'erano altre barchette. Versetto 37. Si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale. Ed essi lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi moriamo? Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci e calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro: perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Ed essi furono presi da gran timore e dicevano tra loro: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare gli ubbidiscono? Chi è costui al quale anche il vento e il mare gli ubbidiscono? Qualcuno pensa: Gesù aveva autorità di calmare la tempesta perché lui era il figlio di Dio. E noi stabiliremo certi principi fondamentali, avremo bisogno di tempo, però abbiamo parlato già nelle altre conferenze. Gesù non ha mai fatto un solo miracolo in quanto Dio, ma sempre come uomo, unto di Spirito Santo, è delegato in autorità dal Padre. Amen. Se parlo troppo lento, ditemelo. Se parlo troppo piano. Gesù non ha mai fatto un solo miracolo in quanto Dio, ma sempre come perfetto uomo, unto dallo Spirito Santo e delegato in autorità dal Padre. Gesù è l'uomo perfetto e lui è l'esempio perfetto. Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, anzi, ne farà di maggiori. È scritto questo in Giovanni capitolo 14, il versetto 12. In Matteo 21, quando Gesù stava facendo l'insegnamento sul fico che si era seccato, vi ricordate? I discepoli chiesero a lui: come mai? Come è stato possibile questa cosa? Gesù ha detto: se voi credete, non solo farete ciò che io ho fatto, ma farete anche qualcos'altro. Gesù ha stabilito un principio fondamentale dichiarando apertamente che quello che lui faceva poteva essere fatto da chiunque avesse creduto. Quindi io vorrei incoraggiare ognuno di noi, quando leggiamo i Vangeli e leggiamo dei miracoli che Gesù ha fatto, noi dobbiamo renderci conto che Gesù è per noi l'esempio fondamentale della fede. Ora, se io vi dicessi che Gesù Cristo è il Signore, tutti quanti diremmo amen. Però a volte non si comprende questo aspetto, che quando noi diciamo che Gesù è il Signore, noi non stiamo dicendo che Gesù è Dio. Lui è il Signore in quanto uomo investito e delegato in autorità, unto di Spirito Santo, perfetto uomo in accordo alla creazione originale di Dio. Lui è il Signore della terra ed è il Signore dei... Lui è il Signore dei... Di chi sta parlando? Lui è il re dei... Quando si parla del re o del signore, non si sta parlando della sua natura divina, ma sta parlando della sua posizione come essere umano sulla terra in quanto re e dominatore del creato. E quando Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, lui sta dichiarando: se tu credi in me, tu regni insieme a me. Ed egli ci ha fatto diventare re e sacerdoti. E quando parliamo di autorità, daremo anche dei concetti abbastanza estremi su certe cose, però non giudicate subito dalle parole, perché certi concetti estremi, certe espressioni hanno una radice, uno sviluppo, che magari per chi predica sono ormai concetti assodati, chiari, magari per qualcuno possono anche sembrare blasfemi in alcuni casi. Vi faccio un esempio. La Bibbia dice che Gesù ha ereditato il nome al di sopra di ogni altro nome. Come si chiamava Gesù prima di essere Gesù? Le domande, divento musulmano è meglio. Gesù prima di nascere come vero uomo, come si chiamava? Noi pensiamo che il suo nome Gesù è da sempre. No, la Bibbia dice che lui ha ereditato il nome al di sopra di ogni altro nome. Dio gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Dio glielo ha dato, non l'aveva da prima. Qua sta parlando della figura di Gesù come uomo. Noi dobbiamo stabilire certe cose per poi comprendere dove posizionarci. Voglio dirvi qualcosa che probabilmente non avete mai sentito. Gesù è venuto sulla terra e si è fatto uomo, dice la Bibbia, ha condiviso carne e sangue come ognuno di noi. Amen? Quando Gesù è morto, non è Dio che è morto, è l'uomo che è morto. Dio non può morire, Dio non nasce, ok? Dio non vive, Dio è. Punto, Dio è eterno, non lo puoi rinchiudere nel tempo che scorre, lui non ha tempo, lui prescinde il tempo. Quando Gesù è risorto come uomo, non come Dio, chiaramente. Quando affrontate il diavolo, non l'ha affrontato come Dio, l'ha affrontato come uomo, e come uomo ha vinto. Ecco perché la Bibbia dice: colui che non ha ceduto al peccato può venire in aiuto di tutti coloro che sono tentati. Gesù è il modello per eccellenza. Quando Gesù è risorto come, non come Dio ma come uomo, con un corpo glorificato. ed è asceso alla destra del Padre. Oggi dice la Bibbia che Gesù è alla destra del Padre ad intercedere per ognuno di noi. Amen. Voglio che sappiate che Gesù è ancora uomo alla destra del Padre. Voglio che sappiate che Gesù non lascerà mai più la sua umanità. Anche nella nuova creazione. Umanità. Vi ricordate Giovanni nella visione in Apocalisse cosa vide? Un trono, colui che era seduto sul trono, e accanto a lui un agnello immolato. Questo agnello rimarrà sempre l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ed è importante che noi comprendiamo che Gesù si è fatto uomo per riportare l'uomo alla presenza di Dio e dargli di nuovo autorità e dignità. Ecco perché se tu sei in Cristo, tu acquisti una dignità che prima non avevi, che è la dignità della nuova creazione. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura o una nuova creazione, qualcosa che non è mai esistito prima. E in virtù di Cristo e in virtù della sua grazia noi abbiamo ricevuto autorità. In virtù di quel nome noi oggi possiamo calpestare serpenti, scorpioni e avere autorità sopra tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farci del male. E in virtù di quello che Gesù ha fatto come uomo, perché lui è stato il precursore per noi, lui ha sistemato quello che il primo Adamo aveva distrutto e aveva perso, l'ultimo Adamo è venuto a riprenderselo. Quando il diavolo tentò Gesù, lo portò, dice la Bibbia, sulla sommità di un monte, dice, gli fece vedere tutta la gloria dei regni e la loro autorità. E Satana disse, se tu ti prostri e mi adori, io ti darò tutta la gloria e tutta l'autorità di questi regni, perché essa mi è stata data e io la do a chi voglio. E Gesù rispose, non hai bisogno di darmi qualcosa che sto venendo a prendermi. Io non accetto regali da te, sono qui per questo, per riprendere tutto quello che il primo Adamo ha perduto. E lo ha fatto, e lo ha fatto. Gesù ha preso e ha strappato le chiavi della morte dell'Ades dalla mano del diavolo, e oggi lui ha l'autorità pure sulla morte. Alleluia. Non so se sta piacendo a qualcuno questa predicazione, a me piace tantissimo. Alleluia, gloria a Dio. Non è un applauso, non è per questo, ma sta parlando della nostra identità. Stiamo cercando di capire com'è che abbiamo autorità. Abbiamo autorità perché siamo diventati evangelici. No, dobbiamo comprendere legalmente cos'è successo. Legalmente dobbiamo comprendere che quello che Gesù ha fatto ha donato a noi una identità. Come dice il mio amico Francesco, Cristo non è morto sulla croce per farci fare qualcosa, ma per farci diventare qualcuno. Alleluia. E l'autorità che noi abbiamo dipende dall'identità che abbiamo in Cristo. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. E come noi stiamo insegnando ormai da anni, quando noi comprendiamo la nostra identità, cioè qual è la nostra posizione in Cristo, il nostro essere, non il nostro fare, il nostro essere che non dipende da noi, dipende da colui che ha compiuto ogni cosa in tutti. Quando noi comprendiamo la nostra identità e la nostra posizione, noi comprendiamo anche qual è la nostra eredità, perché se siamo figli siamo anche eredi di Dio e coeredi con Cristo. E se comprendiamo qual è la nostra identità, noi comprendiamo qual è la nostra eredità, cioè quali sono tutte le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi che ci è stata data, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo. Noi abbiamo un'identità, abbiamo un'eredità e abbiamo un'autorità. E questo è quello dove la Chiesa deve esprimersi. Il tutto deve essere espresso tramite la legge suprema dell'amore. Se io regno senza amore, sono un despota. Se io servo senza amore, sono uno che si vuole mettere in mostra. Sono un vanaglorioso. L'amore è quello che determina tutto quello che noi facciamo. Amen. Alleluia. Io devo comprendere chi sono per comprendere qual è la mia autorità. Perché se io faccio dipendere la mia autorità dalle mie emozioni, e oggi nella Chiesa purtroppo è così, o se faccio dipendere la mia autorità dal mio carattere, o se faccio dipendere la mia moralità dalle come io sto gestendo l'economia, io non ho compreso che quello che ho l'ho ricevuto per grazia ed è un dono ed è indipendente in maniera assoluta dal mio carattere, dalla mia integrità e dal mio stile di vita, perché è un dono che mi è stato dato per grazia. Se io domani mattina mi alzo e mi sento depresso e ho bisogno dell'Aulin, ho bisogno di un Tavor, ho bisogno di farmi una puntura per un dolore che ho, questo non cambia chi sono. Non quanti hanno figli qui? Alzate la mano, quanti sono genitori? Ok, quanti di voi avete notato che una volta che i vostri figli si sono comportati male rimangono i vostri figli? Quanti di voi l'avete notato questo? Non è un mistero della fede, è così, è vero o no? Se tuo figlio ha fatto qualcosa che non va, non l'hai buttato fuori di casa, cancellato dallo stato, stato di famiglia, cioè dal libro della vita della tua famiglia. No, se tuo figlio sbaglia, gli dai uno scalpellotto, ma rimane tuo figlio, è vero o no? Sì o no? Quello che fai non cambia chi sei. Quello che fai non determina chi sei, ma è ciò che sei che determina ciò che potrai fare. Quando noi comprendiamo questo principio fondamentale, la mia identità determina la mia eredità e la mia autorità. Io ho autorità perché sono un figlio di Dio, perché sono in Cristo. Non perché faccio il cristiano, perché sono in Cristo. Tu non sei italiano perché paghi le tasse. Tu non sei italiano perché cammini sempre a 130 all'ora in autostrada. Tu non sei italiano perché porti sempre la cintura. Lo so. Ho cominciato già da ieri sera. Tu non sei di nazionalità italiana perché in un modo o in un altro sei perfetto in tutto quello che fai. Tu sei italiano e di nazionalità italiana perché sei nato in Italia. E nessuno ti potrà mai levare la tua nazionalità, perché non dipende da te. Noi siamo nati da Dio, siamo nati nel regno. E quindi in questo regno noi prendiamo la nostra posizione. Romani 5, 1 e 2, giustificati dunque per? Giustificati dunque per? Fede. Abbiamo? Fare le interrogazioni dobbiamo fare. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo avuto anche mediante la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Mediante Cristo, per fede, abbiamo avuto accesso, siamo entrati in questa nuova dimensione, in questo regno. Chiamalo Cristo, chiamalo grazia, chiamalo regno di Dio, nel quale stiamo saldi. Dillo per favore, io sono saldo nella grazia. Io sono saldo nella grazia per fede. Quindi quello che fa la differenza è se tu ci credi oppure no. Quanti cristiani hanno autorità e non la usano perché non ci credono? Quanti cristiani hanno autorità e non la usano perché non si sentono degni? E abbiamo fatto dipendere la nostra autorità dal nostro senso di dignità. siccome non sono degno, non posso andare a cacciare i demoni. E il diavolo dice: ragione c'hai, neanche io ci avevo pensato. Noi siamo la più grande fonte di ispirazione per il diavolo, perché noi inventiamo cose che neanche lui arriva ad inventare, comprendete? Cioè noi gli diamo le idee, il diavolo dice: guarda, non devo fare più niente, fate tutto voi. Molti nelle chiese lasciano proprio i demoni disoccupati. Un demone che era l'altro: che hai fatto oggi? Io niente, questa settimana niente, hanno imparato a fare tutto da soli. E non ci rendiamo conto che facciamo dipendere la nostra autorità, dai, quanti lo possono dire stasera, dai nostri stati d'animo, quanti non ci sono caduti? Almeno una volta, dai. Eh? Chi predica, parlo per Francesco, Mauro e qualcun altro qui, chi magari è più abituato a stare sul palco per, magari per predicare oppure per cantare, capita a volte le litigate con la moglie prima di andare a predicare, non so se ti è mai successo. Ma da fidanzato sì, però succede, no? E l'idea è: come faccio ora a presentarmi lì? Magari hai fatto una sfuriata in macchina tremenda, te la sei presa pure con i bambini mischini che non c'entravano niente, poverini, papà, perché mi hai dato uno schiaffo? Stai zitto! E poi devo andare sul palco, là, sul pubblico, e dire: gloria a Gesù. No? Ma vedete, per quelli che predicano è ancora meglio, perché il problema è per quelli che cantano. Perché andare a predicare, se tu sei nervoso, tu puoi predicare nervoso. Ho scoperto che puoi predicare, vai, predica sulla legge e te ne esci. Nessuno capirà che sei nervoso. No, perché l'Eterno dice: stai attento, se no ti arriva qualche fulmine, qualche maledizione. Se sei nervoso e predichi sulla legge, nessuno se ne accorge che stai male. Ma come fai a cantare, ad adorare Dio dietro una tastiera o dietro una chitarra se hai il cuore distrutto? Fai tutti i canti in minore, tutti i canti che portano depressione, invece di avere la gente con le mani alzate tutto. Oggi c'era una presenza strana del Signore. Allora dobbiamo imparare, tra virgolette, che chi siamo non dipende da quello che stiamo vivendo, perché chi siamo è un dono che ci è stato dato. E quando noi parliamo dell'autorità, noi abbiamo lo stesso problema dei discepoli nella barca. Signore, ma non ti interessa che stiamo morendo? Ora, Gesù aveva dato un ordine, entriamo in questo. Non faremo molto tardi. Entriamo in questo. Gesù ha dato un ordine. Guardate qua, al versetto 35. L'ordine era: passiamo all'altra riva. E la assicurazione assoluta del passare all'altra riva era basata su due cose fondamentalmente. Primo, perché lui l'aveva detto. E quindi se Dio dice una cosa, passa tempo, corre cavallo, cada aspetto. Cioè, ma se Dio ha detto una cosa, passiamo all'altra riva. Primo. La seconda assicurazione che loro avevano è il fatto che Gesù era nella barca con loro, che ora Gesù può morire. Gesù può morire. No, quante volte hanno cercato di ucciderlo? E Gesù ha detto: ancora non è il mio tempo. Quindi potete fare tutti i progetti, quando Dio ha stabilito una cosa per te, Dio farà rispettare i suoi tempi, non i tuoi tempi. Ricordatelo, sono i suoi tempi, non i tuoi tempi. Quando deve arrivare il tempo per una cosa, arriva. Se non è il tempo, ti può tappare a testa andò muro, puoi fare, ti puoi saltare a testa su te per all'aria, non succederà. La garanzia era che lui aveva dato una parola, e l'altra garanzia era la sua presenza. Appena iniziano il tragitto, scoppia la bufera. È mai capitato di iniziare a fare quello che Dio vi ha detto è di trovarvi nel centro della tempesta. Non so se avete mai detto a Dio, ma me lo fai apposta? Ma che fai, ti diverti? Cioè tu sai che stiamo andando dentro, ma scusa, aspetta domani. Che ora? Che fretta c'è? Ma lo dicevi prima? Tu stai dormendo, dormiamo tutti. E andiamo domani mattina. Ma loro non capivano che la tempesta non dipendeva dal tempo, era una tempesta soprannaturale che li stava aspettando. Quindi in qualunque momento loro si sarebbero messi in cammino, loro avrebbero trovato questa tempesta soprannaturale. Voglio parlare forse al cuore di qualcuno stasera. Quando tu decidi di seguire Dio nel soprannaturale, i problemi che incontrerai saranno problemi soprannaturali. Non sono normali, perché quel vento non era normale. Di che cosa stiamo parlando? Loro entrarono nel mezzo della tempesta, c'erano quattro pescatori esperti di navigazione, Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, gente che viveva, era nata e viveva in quel lago e sapeva esattamente ogni aspetto di quel lago. Cambiamo?
Sì.
Prova. Tiro fuori. Sì. Apri. Sì. No. Sì, ora sì, ora no. Ora sì, ora no. Prova. È molto chiuso. Mettigli un po'. Ehi. Sa, si sente? Ok, va bene così. Allora questi ragazzi si trovarono nel mezzo di una tempesta soprannaturale. E loro cercarono di gestirla in maniera naturale, ed è qui che subentra l'autorità, perché l'autorità non ti permette di fare cose naturali ma cose soprannaturali. E Gesù ci insegna come. Lo vanno a svegliare, Gesù stava dormendo. È una scena quasi paradossale, c'è la barca che si riempie d'acqua e Gesù, sono dovuti andare a svegliarlo. Qualcuno dice, no, Gesù faceva finta di dormire. No, non faceva finta di dormire, era stanco. Lui aveva sete in alcuni casi, aveva bisogno di dissetarsi, di bere. Aveva bisogno anche di dormire, mischio non dormeva mai. Sempre a pregare, sempre a ministrare, sempre a fare consulenze, sempre a insegnare. Tanto in tanto, che meraviglia dormire nella traversata di un lago. Lo vanno a svegliare. Maestro, non ti importa che noi stiamo morendo? Gesù apre gli occhi. Si lava la faccia con la pioggia. E dice la Bibbia, seguitemi in questo passaggio perché è fondamentale. Per i discepoli il problema era l'acqua che riempiva la barca. Quello che loro vedevano e quello che percepivano sulla pelle. Gesù si alza e non prende autorità sull'acqua, ma sul vento. Alcuni di voi qui stanno cercando di sistemare la situazione delle loro vite, cercando di gestire le onde. Ma le onde sono il risultato del vento. E il problema non sono le onde, ma è il vento. E l'autorità ti porta ad agire su ciò che è invisibile. Il vento non ha orecchie. Il vento non ha emozioni. Non sai da dove viene. Non sai dove va. Per gestire qualcosa come il vento hai bisogno di un'autorità al di sopra della creazione.
E Gesù sgrida il vento. Sgrida il vento, parla al mare e subito si fece gran bonaccia. Perché appena finisce il vento, il mare si acquieta immediatamente. Vedete, noi cerchiamo di sistemare le cose della nostra vita con le nostre forze. Cosa devo fare per sistemare, per placare questo mare in tempesta? Cosa devo fare per sistemare questa situazione economica? Cosa devo fare per sistemare questa situazione medica o di infermità? Cosa devo fare per sistemare questa situazione in casa mia? Non gestirla in maniera naturale, anche se non dobbiamo fare i super spirituali, naturalmente. Ci sono delle cose pratiche che siamo chiamati a fare, ma quello di cui stiamo parlando è quella di una tempesta soprannaturale che cerca di impedire l'opera soprannaturale di Dio nella tua vita e attraverso la tua vita. Ora, noi sappiamo dove erano diretti quando sarebbero arrivati all'altra riva. Ricordate dove erano diretti? Nella terra di Gadara. Ci sono tanti nomi che vengono dati nella Bibbia, che era una zona che riguardava la Decapoli, al di là del Giordano. E lì c'era un uomo posseduto con una legione. Gesù arriva là, appena mette il piede fuori dalla barca, l'uomo posseduto viene e gli si prostra davanti. E non parla l'uomo, parlano i demoni. Sei tu venuto prima del tempo per tormentarci? La risposta di Gesù è assolutamente sì. Sappiamo la storia. Gesù libera questo ragazzo che diventa sano di mente e lui vuole diventare il tredicesimo discepolo. Sta per salire sulla barca e Gesù dice: Signore, voglio venire con te, voglio imparare. E Gesù gli dice: no, tu devi rimanere qua e devi testimoniare a tutti di quello che il Signore ha fatto nella tua vita. E rilascia un discepolo in quella regione e la Bibbia dice che questo ragazzo se ne andò dappertutto a predicare e a testimoniare quello che Dio aveva fatto nella sua vita. Ora voi sapete che gli abitanti di quella regione, dopo il discorso dei maiali che si sono buttati nel lago e sono morti perché i demoni furono cacciati dall'uomo e mandati negli animali, voi sapete che gli abitanti di quel luogo dissero a Gesù: desideriamo che tu te ne vai via immediatamente. E non vollero accogliere Gesù. Gesù ha lasciato una testimonianza. E se voi andate a leggere un paio di capitoli dopo, voi scoprirete che Gesù ritorna in quella parte del lago e la Bibbia dice che da quel momento in cui Gesù ritornò, molti della Decapoli andarono e cominciarono a credere in lui. Grazie al fatto che quel ragazzo aveva predicato dappertutto. Gesù si fidava. Io voglio dirti stasera, Gesù si fida di te. Gesù ti investe di autorità e ti ha investito con l'autorità del messaggio del Vangelo, perché il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. E lui crede in te, come dice sempre, a me piace sempre Francesco quando dà le sue frasi, no? Il miracolo più grande non è credere in Dio, il miracolo più grande è che Dio crede in te. Amen? Dai, domani ci devi un po'... mi devo ricreare domani. Ritornando alla tempesta, andiamo a leggere un attimo in Seconda Corinzi, capitolo 10. E andiamo alla conclusione. Seconda Corinzi, capitolo 10, dal versetto 3 in poi. Paolo dice: infatti se camminiamo nella carne,
noi non guerreggiamo secondo la carne. Dillo alla persona accanto a te, smettila di lottare secondo la carne, diglielo. Anche se camminiamo nella carne, noi non guerreggiamo secondo la carne. Ricordate Paolo cosa scrive in Efesini capitolo 6, il nostro combattimento non è contro le suocere, è contro carne e sangue. No, mia suocera è meravigliosa. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro principati, potestà, dominatori di questo mondo di tenebre e spiriti malvagi che operano nei luoghi celesti. Il nostro combattimento, noi vogliamo sempre farci le nostre vendette e utilizziamo Facebook. Noi vogliamo fare sapere quello che stiamo vivendo. Scriviamo lì una battuta. Non mi interessa niente, voglio dire quello che penso. Non mi interessa quello che pensano gli altri, però siamo sempre lì a guardare se qualcuno mette mi piace o se qualcuno fa un commento. Noi vogliamo sempre dimostrare qualcosa a qualcuno. È vero o no? Dai, siamo onesti stasera. Si dice dalle nostre parti, siamo stotti, siamo storti, siamo così. E noi dobbiamo combattere questa nostra carne, la nostra carnazza che ci fa fare certe stupidaggini a volte e che non ci permette di vivere nello spirito. Anche se camminiamo nella carne, le nostre carni non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Ha mai visto un pensiero? Ha mai toccato un ragionamento? Hai mai misurato una fortezza? Allora, abbiamo sempre utilizzato questi versetti per parlare di Satana. Ma Paolo sta parlando della nostra mente. Sono qui le nostre fortezze. E ci sono delle verità che noi non possiamo ricevere se non decidiamo di disimparare determinate cose. Non possiamo imparare alcune cose se non disimpariamo alcune cose. Noi non possiamo essere riempiti se prima non ci lasciamo svuotare, perché una coppa piena non può essere riempita. E quando noi parliamo di autorità, noi a volte facciamo come i nostri computer. Aggiungiamo programmi su programmi, programmi su programmi, programmi come i cellulari, che mettiamo le app continuamente. Aggiungiamo, arrivato a un certo punto, memoria piena. E certi programmi non funzionano se non elimini altri programmi. Questi sono dei principi spirituali che vengono poi applicati anche nell'informatica. Non è il contrario. Tutto ciò che è il naturale impara dalle leggi spirituali. E a volte per imparare delle leggi spirituali dobbiamo imparare dalle leggi naturali. Per imparare come il Padre ci ama, dobbiamo guardare necessariamente a come un padre cura e ama teneramente il suo figlio. Allora noi diciamo, guarda, guardando questo ho imparato le cose spirituali. No, quella non è quello che ti dimostra le cose spirituali. Sono le cose spirituali che Dio ha permesso che diventassero cose naturali affinché noi potessimo avere un aiuto per avere dei paragoni al nostro livello. Anche se camminiamo nella carne, noi non guerreggiamo secondo la carne. Gesù si sveglia e cosa fa? La prima cosa che fa è sgrida il vento. Ma perché il vento ascolta? Il vento sente, il vento ha orecchie. No, ma la creazione riconosce la voce del Re. Voglio dirti stasera, la creazione riconosce l'autorità dei suoi re. Lo ripeto. Gli animali riconoscono
l'autorità del re che è in te. Hai mai preso autorità contro un cane che sta per venire a sbranarti? Hai mai preso un'autorità sopra un cavallo che sta venendo per investirti e calpestarti? Hai mai preso autorità contro un toro che corre verso di te? O un gatto posseduto? Sono le colombe famose di Alessandro Guzzardi, le colombe possedute di Londra. Se noi comprendiamo certi principi, noi possiamo parlare alla vegetazione. Tutto ciò che è creato, tutto ciò che è creato. Ci sono dei principi fondamentali. Vedete, Gesù aveva autorità sopra ogni legge fisica esistente. Solo chi sa vivere al di sopra delle leggi fisiche può camminare sulle acque. E io voglio ringraziare Dio insieme a voi, non per Gesù che cammina sulle acque, ma per Pietro, perché ci ha fatto capire Pietro che è possibile, che quando noi crediamo in Gesù, ogni cosa è possibile e che possiamo fare non solo quello che Gesù ha fatto, ma possiamo fare cose maggiori. Come si fa a guarire con la propria ombra? Come si fa a cacciare i demoni con i propri vestiti? Comprendete di cosa stiamo parlando? Quando quella donna ricurva si presentò nel tempio mentre Gesù stava insegnando in Luca 13, era una donna ricurva che camminava così, non era paralitica, aveva un problema, aveva la spondilite anchilosante si chiama, è la fusione di tutti gli anelli della colonna vertebrale, impossibile da raddrizzarsi. Gesù mette le mani su di lei e disse: donna, tu sei libera dalla tua infermità. Subito si alza. Le ossa non hanno orecchie, i tumori non hanno emozioni, l'AIDS o la leucemia non ha problemi di udito. Ma quando tu parli nel nome di Gesù con autorità, le cose accadono. Perché? Perché quando Dio dà autorità, lo fa bene, dà un'autorità completa. E quello che fa la differenza non è quello che Dio vuole darti, è come tu la vuoi usare. Quando tu sai chi sei, accorci pure le tue preghiere. Perché più lunghe sono le tue preghiere, più dimostrano la tua incredulità. Ne ho pregare per un malato. Sono quelli che pregano ore, ore. Quelli che devono cacciare i demoni. Ore e ore, giorni. In alcuni casi ci sono alcune comunità anche... autorità, dove se tu arrivi per la prima volta devono per forza cacciarti i demoni. Se non ce l'hai, li chiamano, te li fanno arrivare e ti dicono: oggi cacciamo i primi 7, domani c'è la seconda puntata. Stavo predicando una volta in comunità, c'è il pastore, mi dice: c'è questa qua che ha problemi, è 2 giorni che preghiamo, un problema con un demone, non so se 1, 2, 3, non sappiamo quanti sono. E qual è il problema? No, stai attento, sai, quando predichi, non ti preoccupare. Mentre predicavo vedevo questa qua che faceva, e si che predicavo il nome di Gesù, lei, vabbè, poi ne parliamo. Alla fine ho fatto l'appello, alla fine l'hanno portata, 5 persone per tenerla, 5 persone per tenerla. Ho detto: che state facendo? La guardia del corpo al demone, lasciatela stare. No, ma se la lasciamo tu non hai idea. Lasciatela stare. Appena l'hanno lasciata, a terra, e cominciano, e c'erano quelli che gli prendono una gamba, quelli gli, sapete, quelli che si buttano di sopra proprio. Ma che fate? No, perché dobbiamo, andatevene, lasciateci soli, andatevene. 30 secondi. È stata lunga, effettivamente. 30 secondi. Questa donna si alza, aveva un viso totalmente diverso, raggiante, piena di gioia. Si è alzata come per dire, ma che mi è successo? Andava dai suoi parenti e li abbracciava. E i parenti erano spaventati. E il pastore viene da me e mi fa, come hai fatto? Non ci disse, come avete fatto voi? Non come ho fatto io. Come avete fatto voi a dover stare 3 giorni a pregare per cacciare un demone? Come, me lo dovete spiegare, perché ci vuole bravura a stare 3 giorni per cacciare un demone. Un demone, 3 giorni. E se era legione, che facevi? Ti prendevi la pensione. E allora a volte noi non comprendiamo determinate cose. Gesù agiva nel rispetto della persona, odiando le opere del diavolo, distruggeva le opere del diavolo e rialzava la persona, gli ridava dignità di nuovo. Quando tu devi parlare ad una malattia, quando tu devi parlare ad una circostanza, tu devi imparare a parlare nell'invisibile. Dice, ma mi prendono per pazzo. O ti prendono per pazzo o da supamenes. Cioè, ti tieni il problema, decidi tu. Lo vuoi risolvere il problema? Sì. Allora non devi trattare con l'acqua, devi trattare con il vento. Comprendete quello di cui stiamo parlando? Noi siamo chiamati a parlare alle cose invisibili. Gesù guarisce quella donna e i farisei si arrabbiarono. Ci sono 6 giorni della settimana dove voi potete venire a farvi guarire, ma non venite il sabato a farvi guarire. La religione fa diventare persone stupide e cattive. E Gesù ha detto, ipocriti, chi di voi, non avendo un bue o un asinello o una pecora, se cade in un fosso lo deve portare a mangiare o a bere, non lo porta di sabato, non lo fate mangiare di sabato? E non doveva essere liberata costei che è figlia di Abramo e che Satana ha tenuto legata per ben 18 anni. E Gesù stava dicendo, come avete fatto ad avere una vostra sorella nella vostra comunità legata per 18 anni da Satana? Come siete stati in grado di tenervela così e lasciarla in quelle condizioni? Più andiamo avanti, come diceva Mauro, e più mi rendo conto di quanto abbiamo veramente bisogno di sperimentare il soprannaturale e di capire come funzionare nell'autorità. Perché i cibi che mangiamo portano cancro, perché l'aria che respiriamo porta cancro, perché tutto quello che ci circonda in un modo o in un altro ci sta danneggiando. E oggi veramente, quando ringraziamo Dio per i cibi, non possiamo più permetterci di farci la preghierina, grazie Signore, amen. No, no, quello che sto mangiando contiene veleno e io lo benedico nel nome di Gesù. Io lo benedico nel nome di Gesù. Abbiamo problemi con le nostre acque imbottigliate, con le merendine, con i dolcini della Mulino Bianco o le briochine della Kinder, i panini che mangiamo da McDonald's, la salsiccia che ci portiamo per la Pasquetta. Dice, meglio essere vegani. L'insalata fatta crescere e coltivata in maniera assurda con dei medicinali e dei veleni che sta portando distruzione nella vita di coloro che pensano di essere al di fuori di questo. Quindi quando mangiamo, quando respiriamo, il contatto con le cose, oggi dobbiamo alzare il livello della nostra fede, cari. Ascoltate, noi dobbiamo alzare il livello della nostra fede e della nostra aspettativa nel soprannaturale. Noi dobbiamo credere in Dio per vedere molti più miracoli e molti più prodigi nelle nostre, nei nostri luoghi, ma non per la bellezza di avere il miracolo e poter dire vedi da noi succedono là, no, ma per amore delle persone, per amore dei nostri figli, per la tutela della nostra casa, per la tutela della nostra società. La vita media si è allungata con più malattie e più medicine. La depressione sta raggiungendo molti giovani all'interno della Chiesa. E non ci rendiamo conto che stiamo portando avanti forse una religione e non il regno di Dio. Dobbiamo imparare a portare avanti l'autorità spirituale che Dio ci ha dato, nella consapevolezza che il nostro combattimento realmente non è contro l'acqua che sta riempiendo la nostra barca, ma contro il vento, contro i pensieri, contro principati e potestà, contro situazioni inspiegabili, inspiegabili, che vanno affrontate con la saggezza di Dio. Non voglio super spiritualizzare quelli che sono i nostri problemi, cioè se io mi sto a torso nudo al 25 dicembre, sto tutta la notte a petto nudo nel balcone di casa mia e mi prendo una polmonite, non posso sgridare lo spirito di infermità, ma è lo spirito di stupidaggine, cioè sono stupido, e può dare poi la colpa al diavolo su certe cose, però oggettivamente ci sono delle cose che si stanno muovendo al di là di quello che i nostri occhi vedono e che stanno agendo. Parliamo di crisi economica indotta. Oggi c'è un gran parlare dell'ISIS. L'ISIS è un'invenzione dell'Occidente. Sono i nostri soldi e le nostre armi messe nelle mani dei terroristi. La nostra battaglia non è contro l'ISIS. Sono dei poteri occidentali che stanno governando e stanno determinando questo. Comprendiamo, noi diamo sempre, guardiamo quello che è il problema effettivo che ci sta, si sta scontrando con la nostra realtà, mentre noi dobbiamo imparare a guardare a qual è la causa. E l'autorità spirituale che Dio ti ha dato ti fa comprendere, ti dà intelligenza per come agire. Perché se c'è qualcuno che magari ti sta trattando male e tu vorresti reagire, avere, fare la tua vendetta, probabilmente c'è una situazione di dietro, alle sue spalle, che sta agendo e devi agire in quel modo. Se c'è una persecuzione costante, continua, o qualcuno che sta cercando di crearti dei problemi, giusto, guarda caso, quando tu hai fatto delle decisioni chiare e determinanti per fare la volontà di Dio, si scatena qualcosa. Non dare la colpa a Dio se si è scatenata la tempesta. Assumiti la tua responsabilità. Non svegliare il maestro, prendi autorità sul vento. Perché una cosa è certa, e concludo, tu arriverai all'altra riva, anche morto galleggiando, arriverai, quello che Dio ti ha promesso succederà. Dice, ma ci arrivo morto, ma ci sei arrivato? Ricordate quando Gesù, quando il Signore ha promesso a Mosè che avrebbe messo il piede nella terra promessa? Lo ricordate? È morto prima. È morto prima. Mosè non ha mai messo il suo piede sulla terra promessa. Però la Bibbia dice che è Dio che lo ha sepolto. Non si sa dove è morto. Ma una cosa è certa, che dopo un paio di migliaia di anni compare sul monte assieme a Gesù e metteva i suoi piedi sulla terra promessa. Se entriamo in questo argomento, ci sarebbe tanto da dire, ma una cosa è certa, Mosè ha messo i suoi piedi sulla terra promessa. Dio è fedele. Quando lui ti promette, se lui ti ha detto passiamo all'altra riva, tu ci arriverai. Ora la differenza è come ci vuoi arrivare all'altra riva. Ci morto o no? Con qualche gamba rotta, tutta ammaccata? No. Una cosa è certa, detto che andai all'altra riva, ci sono tanti modi per arrivare. Su una barca, camminando sulle acque, nuotando, attaccato ad un pezzo di legno o morto galleggiando. Vedete, quando noi comprendiamo il discorso dell'autorità, non ha a che fare con la salvezza, ha a che fare con il modo in cui tu arriverai all'altra riva, ha a che fare con le modalità che ti permetteranno di vivere per arrivare all'altra riva. È come quando Dio ti dice gettati nel fiume e tu dici no, sono qua nella pozzanghera. Ti butti nel fiume e sei sempre là attaccato, che c'è la corrente che ti trascina, e tu sei là alla riva che ti aggrappi alle foglie, ai rami, ti aggrappi ai cespugli, perché no, Dio ti dice sei nel fiume proprio per farti trasportare dalla corrente, lasciati andare. Allora l'autorità ha a che fare con il modo in cui tu passerai da una riva all'altra, non ha a che fare con la tua identità, cioè con il fatto di come se Dio ti ama, no, Dio ti ama, col fatto che Dio ti benedetto, no, Dio ti ha benedetto già, col fatto che Dio ti vuole, Dio dice io ti do uno strumento. Una cosa è certa, noi all'altra riva ci arriveremo, ma decidi tu come arrivarci. Quando Gesù grida ai discepoli dicendo perché non avete fede, Gesù stava dicendo ma io mi aspetto che voi cominciate a lavorare su queste cose, io mi aspetto che voi cominciate a comprendere quali sono i principi spirituali. C'erano alcune discussioni, guardate, quando Gesù stavano andando sempre, poi le discussioni sempre tra una riva e l'altra. Quando Gesù diceva ai discepoli state attento al lievito dei farisei, e i discepoli hanno detto vedi, lo sapevamo, ora si è seccato perché ci siamo dimenticati il pane e i pesci, arriva. E Gesù li ascolta e dice ma di che state parlando? Ma di che cosa state parlando? Ma non vi ricordate la prima volta che abbiamo dato da mangiare con 5 pani e 2 pesci, e la seconda volta che abbiamo sfamato un'altra moltitudine di 15.000 persone, e voi vi state preoccupando del pane e dei pesci? Non vi preoccupate dei miracoli, quelli succedono e succederanno sempre, ma state attenti al vostro cuore, perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Quindi Gesù sta dicendo ai discepoli imparate i principi del soprannaturale, imparate i principi dell'autorità che vi è stata data. Gesù si è sorpreso quando quell'uomo è venuto portando il figlio epilettico dicendo ho chiesto ai tuoi discepoli di cacciare il demone e non ci sono riusciti. Gesù ci è rimasto male e ha detto generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Come per dire ma perché? Signore, ma perché non siamo stati in grado di cacciare il demone? Gesù ha detto per la vostra incredulità. Sì, Signore, però abbiamo visto uno che cacciava i demoni nel tuo nome e noi gliel'abbiamo impedito perché non ti segue con noi. Cosa avete fatto? Cioè voi non siete in grado di cacciare un demone? Vedete uno che lo fa, che fa quello che voi dovreste fare e glielo impedite. Gesù ha detto, voi non sapete di che spirito siete. E quello fu il momento in cui Gesù ha posteggiato i 12 e ha dato il mandato ai 70. Perché è stato questo il vero motivo. Gesù ha detto ai 12, una settimana di ferie, così imparate. I 70 arrivano ed erano tutti contenti, che dicevano, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. E i 12, I dodici non erano stati in grado di cacciare il demone, i 70 erano venuti, anche i demoni ci sono sottoposti al tuo nome. Quindi l'autorità ha a che fare con le modalità con le quali tu passerai da una riva all'altra. Tutti quanti noi vorremmo non ammalarci mai, ma non succederà. Tutti quanti noi vorremmo non attraversare momenti di problematiche finanziarie, ma non succederà. Ma in questo passaggio Dio vuole insegnarti come, non come evitare semplicemente, cioè, certe cose si possono evitare, sì, si possono evitare, però l'autorità ti insegna a gestire le tempeste che arrivano nella tua vita mentre stai facendo la volontà di Dio. Amen. Alleluia. Rimanete sintonizzati su questo canale. Alziamoci in piedi, dai. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Dillo alla persona accanto a te. Non sgridare il mare, sgrida il vento. Vai alla fonte del problema. Vai alla radice del problema.